1200 secondi con...
Ben ritrovati agli ascoltatori di Umbria Radio in Blu, io sono Annalisa Marzano e questo è 1200 secondi con speciali associazioni. Oggi insieme a me ritroviamo il presidente dell'Associazione Genitori e Scuole Cattoliche dell'Umbria, Mirko Casciari.
Ben trovati a tutti i radioascoltatori di Umbria Radio, grazie Annalisa Marzano.
Presidente, le lascio la parola per spiegarci qual è il tema di oggi.
Sì, grazie. Siamo tornati di nuovo in studio per affrontare questa problematica molto vasta dei disturbi del comportamento alimentare. Perché vasta? Perché, come avevamo già sentito, non sono solo quelli che siamo abituati a sentire magari alle cronache, ma ne stanno emergendo degli altri anche per dei comportamenti nuovi che i nostri figli, i nostri ragazzi, ma non solo, stanno affrontando. E in questo intanto ringrazio appunto l'associazione Il Pellicano che ci è venuta a sostenere in questo, l'associazione poi Coraggio, di cui sentiremo la presidente Francesca Angelini che ci dirà meglio di cosa si tratta. Siccome questo appunto aspetto dei disturbi di comportamento alimentare è stato già oggetto di un convegno a Marciano qualche anno fa, e allora c'è stata la collaborazione con Palazzo Francisci e l'associazione Mi Fido di Te, vogliamo tornarci proprio perché abbiamo visto che questi casi continuano a emergere, emergono sempre più in età precoce, e quindi vogliamo questi strumenti da portare come cassetta degli attrezzi proprio perché i genitori, insegnanti possano cogliere in anticipo dei segnali.
Sì, come ci diceva il presidente Casciari, torniamo a parlare dei disturbi alimentari come nella scorsa puntata, e con noi ritroviamo il dottor Cristian Corvaia, dietista dell'associazione Il Pellicano. Ben trovato.
Salve, salve, grazie dell'invito.
Allora, dottor Corvaia, l'abbiamo rinvitata proprio per ripuntualizzare un attimo l'attenzione sui disturbi alimentari. Noi l'altra volta già ne abbiamo parlato, vorremmo un attimo ripuntualizzare quali sono questi disturbi alimentari e quali sono i campanelli di allarme che nelle famiglie bisogna, diciamo, tenere sott'occhio.
Sì, i disturbi alimentari sono svariati. Quelli più conosciuti sono l'anoressia nervosa e la bulimia nervosa, ma non bisogna trascurare anche una vasta gamma di disturbi che sono sotto soglia o sotto traccia, perché non portano la persona davanti a uno specialista che si occupa di tali disturbi, però questo non rende meno importante la situazione grave che si può instaurare all'interno del ragazzo o della ragazza che ne soffre. Parlavamo l'altra volta della drancoressia, cioè l'utilizzo smodato di bevande alcoliche durante la sera per poi compensare, per poi digiunare durante tutto il giorno, oppure della vigoressia, che è lo sviluppo, insomma, estenuante della forma corporea, o dell'ortoressia, che è la ricerca smodata di alimenti sani, talmente smodata da poi indurre la persona a non uscire più di casa ma a mangiare soltanto quelle poche cose che riesce a ritrovare da un venditore specializzato e non fidarsi più degli alimenti che le sono intorno. Quindi questi sono i campanelli d'allarme per quanto riguarda l'anoressia e il rifiuto del cibo, o nel caso di ragazze che hanno avuto già il menarca, la menorrea, cioè la mancanza di ciclo mestruale. Per quanto riguarda la bulimia nervosa, sempre il rifiuto del cibo durante i pasti principali, ma poi delle abbuffate in orari non consueti per un consumo del pasto, che poi si traducono in un compenso che può essere il vomito. Quindi quando un genitore si accorge di un comportamento non adeguato durante i pasti, quindi un consumo smodato o un saltare i pasti, e vede degli atteggiamenti come un compenso che può essere il vomito, o un altro da non sottovalutare è l'utilizzo di pratiche di lassativi o di drenanti eccessivi, questi sono campanelli d'allarme, dovrebbero mettere la famiglia in condizioni da portare il figlio o la figlia davanti a un terapeuta per iniziare a occuparsi della problematica.
Ecco, sicuramente il dottor Corvaia ci ha dato già qualche indicazione su quelli che sono appunto i comportamenti da tenere sott'occhio da parte dei genitori. E l'altra volta abbiamo parlato dell'associazione Il Pellicano, oggi vogliamo presentare un'altra associazione che è l'associazione Coraggio, qui con noi la presidente Francesca Angelini, che ci racconta intanto di che cosa si occupa la sua associazione e poi cosa c'entra con i disturbi alimentari.
Salve a tutti. L'associazione Coraggio è una giovane associazione che è stata fondata da familiari di persone che hanno affrontato, stanno affrontando il disturbo del comportamento alimentare. Siamo un'associazione slegata dai centri di cura. Siamo dei familiari che sentiamo la necessità di portare la nostra esperienza presso le istituzioni per migliorare quelli che sono i servizi che potrebbero essere dati nella nostra regione. Stiamo cercando infatti di collaborare in qualche maniera anche per la stesura del piano sanitario nuovo che dovrà essere approvato a breve, portando appunto il nostro contributo. Sono anni che noi combattiamo a fianco dei nostri familiari queste battaglie. Ci siamo resi conto che l'Umbria ha delle, sicuramente anche delle eccellenze, ma che non sempre rispondono poi a quelle che sono le richieste di cura. E quindi possiamo migliorare, ci sono dei grandi margini. Come Associazione Coraggio facciamo parte anche del coordinamento nazionale delle associazioni di familiari. Quindi siamo in una rete nazionale per lavorare proprio a livello anche del Ministero. Siamo una piccola goccia, però cerchiamo di creare un mare un po' più consistente. Questo è un problema che si sta allargando, questo del disturbo del comportamento alimentare. Ho sentito anche il dottor Corvaglia che parlava di una serie di problematiche e si fa riferimento essenzialmente alla mancanza di equilibrio dei nostri ragazzi. Andare nelle scuole per parlare con i ragazzi non è sempre produttivo. Essere accanto ai genitori per noi è importante. Quindi la nostra associazione vuole anche essere un punto di incontro con persone che affrontano questo problema. Come genitori ci si sente additati, ci si sente molto soli. Come fratelli ci si sente tanto in difficoltà perché la famiglia viene completamente stravolta e nessuno ti comprende. Quindi noi, essendo passati e passando attraverso questo cammino lungo, faticoso, estenuante, vogliamo poter dire ad altri genitori che non sono soli, che possono essere compresi. Se hanno voglia di parlare, ci siamo. Ci siamo anche in maniere diverse, non soltanto a piangerci un po' addosso, ma anche ad essere ridanciani e cercare di trovare dei motivi per poter stare insieme, per fare qualcosa anche per qualcun altro. Da lì l'iniziativa della Coperta del Coraggio, di cui abbiamo già parlato un'altra volta, un'iniziativa interessante che ci porta però ad avvicinare anche le persone per poter parlare di problemi così profondi come quelli del disturbo del comportamento alimentare.
Mi colpisce il fatto che parlavi anche di un lungo percorso che a volte deve essere affrontato dalla famiglia. Abbiamo capito, quindi, la famiglia nella sua interezza, genitori, fratelli, sorelle, eccetera.
Sì, il periodo è molto lungo e io direi già fin da subito di diffidare da chi ti dice pochi mesi e si risolve il problema, c'è qualcosa che non torna, perché sappiamo anche per percorsi di cure che vengono effettuati in altre regioni che i percorsi in realtà sono sempre molto lunghi, molto lunghi. Poi più è lungo, più è lento, sembra più essere poi eventualmente stabile. Percorso di cura è un percorso che rimette in discussione tutta la famiglia, compresi, io dico, i fratelli di chi è malato, ma anche poi tutto il resto della compagine familiare, nonni, zii. Ma sicuramente il nucleo familiare è sottoposto ad una pressione non indifferente. Ed è una malattia particolarmente bastarda, perché fa sentire fondamentalmente e fortemente in colpa la famiglia, anche per un retaggio, vecchio retaggio, insomma, sai che se è ammalata di problemi di anoressia, tanto la colpa è soprattutto della madre, del padre. Quindi noi abbiamo ancora in molta parte della popolazione questa idea, che sarà anche vero perché ognuno si deve assumere le sue responsabilità, certo. Ma non è soltanto questo.
Adesso ci fermiamo per una piccola pausa musicale, ma rimanete sempre qui sulle frequenze di Umbria Radio in Blu.
1200 secondi. I'll ride again.
fight the world, I fight you, I fight myself. I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life and living hell, puddles of blood in the street. Shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scarred face. Who need a hero?
Hero.
You need a hero, look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero?
Hero.
My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls of suffering men. Clutching on deaf ears again, rapture's coming. It's all prophecy, and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta
you
be.
Pray for me. My pain for me, save my soul for me, 'cause I'm alone, you see. If I won't die for you, if I won't kill for you, then I spill this blood for you. Hey, 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 hey.
Secondi.
Siamo ancora qui su Umbria Radio in Blu, questo è 1200 secondi con oggi insieme all'AGESC, l'Associazione Genitori Scuole Cattoliche dell'Umbria, e all'Associazione Coraggio. Siamo ritornati a parlare dei disturbi alimentari.
Volevo chiedere a Francesca Angelina, presidente appunto dell'Associazione Coraggio, l'associazione di genitori, quindi dalla sua esperienza, questo che ci accennava prima della gradualità come approccio efficace, diciamo, per risolvere questa problematica subito, che comunque sta sempre più diffondendosi, impatta sicuramente anche nel tempo scuola, nel tempo studi, nel percorso di questi ragazzi, quando sono ragazzi o ragazze chiaramente coinvolte, e questo sicuramente ne terrete conto dalla vostra esperienza per poter essere uno dei fattori di sostegno, di aiuto, di spinta, di motivazione forse anche per questi ragazzi per poter affrontare meglio queste problematiche.
Noi ci siamo resi conto attraverso la nostra esperienza, quindi direttamente sul campo, che è molto importante per le nostre figlie, perché tendenzialmente poi, come ha detto anche il dottor Corvaglia, sono di sesso femminile, è molto importante poter sognare il proprio futuro. Quindi la scuola, l'università, un lavoro, sono un elemento determinante. Per questo la territorialità delle cure è fondamentale. Perché noi non possiamo sradicare per un lungo periodo una ragazza dal proprio territorio e dai propri sogni. Quindi ed è questo della territorialità delle cure capillare io dico nell'ambito della nostra regione, per noi è molto importante ed è uno dei punti sui quali ci stiamo battendo e stiamo chiedendo in assessorato alla salute di tenerne conto, cioè vedere di fare in modo tale che delle strutture operino sul territorio, ma non un centro nell'ambito della provincia di Perugia, più centri nell'ambito della provincia di Perugia, proprio per facilitare questa cura territoriale. L'altro elemento per il quale noi ci stiamo battendo molto, e non solo noi come associazioni, ma siamo diversi, parecchie associazioni, è la facilitare l'introduzione della cartella clinica o fascicolo elettronico, come si chiama, cartella clinica elettronica, cioè fare in modo tale che delle informazioni riguardanti il paziente, che sono molto importanti, perché purtroppo purtroppo, molto spesso questa malattia viene associata anche a dei disturbi psichiatrici e quindi lo psichiatra reputa necessario somministrare dei farmaci, prescrivere dei farmaci anche in età molto giovane. E è fondamentale che ci sia un resoconto fra l'assunzione la prescrizione del farmaco, la sua assunzione e la reazione che viene data, no, dal farmaco, perché poi ognuno ha una risposta diversa. Quando anche il dottor Corvaglia parlava degli sbalzi di umore, molto spesso si tende a calmarli con dei farmaci che non sono farmaci da banco, sono psicofarmaci. Quindi noi richiediamo che la cartella clinica elettronica venga realizzata quanto prima perché possa essere di facile lettura per i terapeuti che si scambiano, no, nel corso d'opera o nel passaggio di queste informazioni verso anche altre strutture.
Perché affrontare queste problematiche a tutto tondo, proprio perché non ci sia, diciamo, le camere stagne per cui non dialogano persone, specialisti che intervengono in tempi successivi e diversi o in luoghi anche diversi, quindi certo la facilità anche della cartella elettronica, ci dicevi,
sì,
sicuramente questo aiuterebbe a scambiarci queste informazioni per il bene delle persone che vengono,
esatto,
diciamo, curate, certo, questo giustamente. Con questo mi viene in mente che appunto i genitori possano in qualche maniera trovare, giustamente, per il fatto che si sta numericamente salendo i casi di, tu dicevi, di ragazze e donne, personalmente sono a conoscenza anche di situazioni di ragazzi, di uomini, di adolescenti che affrontano o stanno affrontando appunto varie di queste problematiche, disturbi del comportamento alimentare, che hanno queste sfaccettature. E tutto questo però, ecco, diciamo, dobbiamo tenerci come genitori o noi in cassaforte oggi qualche aiuto. Sicuramente sapere che la vostra associazione Coraggio, l'associazione del Pellicano sono territorialmente, in questo caso a Perugia, ma con un servizio a tutta la regione, implementando poi quelli che sono già dei servizi forniti dalle ASL e quant'altro, sicuramente questo ci aiuterà tantissimo. Quindi diamo anche speranza, diamo aiuto, diamo strumenti, proprio perché i genitori non si sentono a loro volta abbandonati e non si faccia, magari, come ci dicevi te, carico di colpe che a volte sì, ci potrebbero anche essere, responsabilità, per carità, però diciamo, non rimanere poi nelle nostre mura e poi lì sbatterci, diciamo, contro uno spigolo, ma affrontarlo parlandone. Sicuramente questo può essere d'aiuto per i genitori, per i contesti familiari, per le persone che sono colpiti da questi disturbi.
Da questa riflessione del presidente Casciari mi viene una domanda per la presidente Angelini. Dove i familiari di persone che in questo momento soffrono di questi disturbi alimentari possono trovare la vostra associazione? Come possono rivolgersi a voi? Quali sono gli strumenti che voi fornite ai familiari?
Noi non ci vogliamo accavallare assolutamente ad eventuali percorsi di cura che già i familiari stanno e le ragazze e i ragazzi stanno affrontando, perché ogni centro di cura, per quello che riguarda la nostra regione, ha anche il suo gruppo genitori. Quindi c'è il percorso strettamente collegato, no, del genitore che viene a conoscenza attraverso questi gruppi genitoriali che vengono fatti nei centri di cura. Noi quindi la cosa che possiamo fare è quella del raccogliere le ansie delle persone che stanno per affrontare la cosa, se vogliono avere informazioni sulle nostre esperienze e rassicurarli sul fatto che possono essere compresi, perché quando noi da genitori o fratelli andiamo a parlare di questo problema con altra gente sembra che siamo tutti pazzi.
Una testimonianza, diciamo.
Esatto, una testimonianza che però diventa anche molto importante. E noi non abbiamo una sede fisica dove ci dicono, ecco, coraggio, disturbi del comportamento alimentare, perché questo non induce le persone a poi presentarsi, perché verrebbero come al solito e sentirebbero additate. Per cui attraverso la pagina Facebook riescono, Associazione Coraggio, si riesce comunque ad entrare in contatto con noi, se hanno voglia possono mandare un messaggio, quindi nella tranquillità più assoluta, e poi ci si può mettere d'accordo telefonicamente per incontrarci in un posto qualsiasi, che può essere un bar, dove è più comodo per le persone. L'altro servizio che cerchiamo di dare è quello di trovarci anche insieme con altre persone con altre problematiche per lavorare insieme, a maglia, uncinetto, visto che in genere siamo donne, per progetti di solidarietà. E questo è anche molto bello.
E come ci ricordava prima la presidente Angelini, la realizzazione della coperta del coraggio, che poi è stata portata
a Cascia, abbiamo realizzato e fatto realizzare in Italia 2000 coperte, tutte fatte interamente a mano dalle persone più diverse fra loro. Mi piace ricordare alcune persone di cui ho saputo la storia: donne del carcere di Venezia, signore anziane di 90, 94, 101 anni che hanno lavorato nelle residenze protette e che non avrebbero mai potuto dare una mano. Ma sapendo anche questi nostri rapporti con queste problematiche, sapendo che anche noi stavamo affrontando dei problemi anche in prima persona, hanno lavorato molto volentieri con noi. 2000 coperte. Il Viale Santa Rita a Cascia è stato uno spettacolo emozionantissimo, per non dire in Piazza 4 Novembre, il 28 ottobre. Uno spettacolo alquanto particolare.
Ecco, sicuramente quindi un'associazione che sponsorizziamo qui su Umbria Radio in Blu e che sponsorizza anche l'AGESC. Io ringrazio il presidente Mirko Casciari e la presidente Angelini per essere stati qui con noi. Speriamo di aver dato qualche strumento in più per affrontare questo problema dei disturbi alimentari, e noi vi invitiamo all'ascolto della prossima puntata di 1200 secondi con speciale associazioni, sempre qui sulle frequenze di Umbria Radio in Blu.
Grazie Francesca Angelini con l'associazione Coraggio.
Grazie a voi.
1200 secondi